Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi si fa memoria dell'unzione di Betania. Nel racconto giovanneo si può percepire una grande vicinanza al banchetto eucaristico, al banchetto della vita.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, versetti 4-9a. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrettiamoci, chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 12, versetti 1-8. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Parola del Signore. Ecco, nel nostro percorso giungiamo oggi all'unzione di Betania, ci ricollega al sabato di Lazzaro e al racconto della risurrezione di Lazzaro, che qui nella testo giovanneo è ricordato esplicitamente. Lazzaro era uno dei commensali, Lazzaro che Gesù aveva risuscitato. Ci sono naturalmente molte differenze fra il testo di Matteo che abbiamo seguito fino adesso e abbiamo anche completato, abbiamo letto a mattutino, e la versione di Giovanni. Anzitutto, ecco, sono collocati apparentemente in momenti diversi. Il contesto di Matteo, potete vedere, l'abbiamo letto ieri sera con Pietà, Gesù dichiara: voi sapete che fra due giorni è la Pasqua. Dopodiché c'è questo episodio dell'unzione di Betania. Invece il testo di Giovanni che abbiamo letto adesso precisa sei giorni prima della Pasqua. Oggi c'è chi tende a a far convergere queste due indicazioni temporali, e potrebbero, secondo queste ipotesi, effettivamente convergere o coincidere, perché la Pasqua di cui parla Giovanni, sei giorni prima della Pasqua, e lo si vede bene nel contesto immediato, e poi viene ripetuto subito dopo, all'inizio del capitolo 13, è la Pasqua dei Giudei, che in questo caso sarebbe un'indicazione che distingue la Pasqua dei Giudei di questa linea da un'altra Pasqua che sarebbe la Pasqua degli Esseni. Ecco, quindi la Pasqua degli Esseni seguiva, cioè, un altro calendario. Che ci fossero due calendari non ci sono dubbi, non so se si possa stabilire con sicurezza, ecco, che la facevano la Pasqua in due momenti diversi, ma fatto sta che potrebbero coincidere, perché la Pasqua degli Esseni, cioè la Pasqua secondo l'antico calendario, che era stato cambiato, avevano cambiato calendario i giudei, cioè quelli che erano tornati da Babilonia dopo l'esilio e che avevano assunto il potere, ecco, anche nel Tempio, eccetera, questo gruppo sacerdotale seguiva un nuovo calendario, che è appunto quello che in quel momento, ecco, dominava nel Tempio. Invece il calendario più antico, seguito dagli Esseni, aveva la Pasqua sempre fissa. Non era un calendario lunare, semplicemente, ma la Pasqua cadeva sempre il mercoledì, sempre di mercoledì, cioè cominciando da martedì sera, naturalmente. Ecco, la cena pasquale era martedì sera, ma il giorno si chiama sempre il giorno della Pasqua, quindi più o meno potrebbero coincidere, ma non è su questo che dobbiamo fermarci, ma su un'impressione più generale e una conclusione estremamente importante, cioè il punto in cui veramente convergono tutti i racconti, Marco, Matteo e Giovanni. Anzitutto il testo giovanneo che abbiamo ascoltato dà l'impressione di sottolineare veramente un banchetto della vita. No, è un banchetto fatto per Gesù, precisa il testo, gli fecero una cena in suo onore. Poi si dice che c'era Lazzaro, che era uno dei commensali, che aveva risuscitato dai morti. C'è Marta, che ha confessato la fede. Gesù come risurrezione e la vita. E c'è molto, anche questo insistito, c'è questo profumo, addirittura qui si dice tutta la casa fu invasa da questo profumo. Quindi l'impressione qui è veramente un banchetto di onore, un grande banchetto per colui che ha affermato di essere la risurrezione e la vita, e ne ha dato un segno richiamando a questa vita Lazzaro, traendolo dal sepolcro. Io sono la risurrezione e la vita, sono io. Credi tu questo? Credi che chi crede in me ha già fin da ora un inizio di questa vita eterna? Ecco, abbiamo visto già questo, e mi pare che qui è tutto richiamato nel testo. Invece in Matteo, soprattutto la parola finale di Gesù, che può un po' stupire effettivamente, nel senso che la parola che dice che dovunque questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo si ricorderà quello che lei ha fatto in suo onore, in suo ricordo, sembra un po' esagerato. Come mai? Cioè, che cosa intende dire Gesù? Perché dovrebbe essere così importante questo gesto fatto da questa donna? In questo caso in Matteo non si dice chi è. E appunto lì sta forse l'accento principale sia in Marco che in Matteo, sempre naturalmente nell'interpretazione di Gesù, perché è Gesù che interpreta, non sappiamo cosa pensasse la donna, non è così importante, diciamo, ma è importante quello che Gesù interpreta, il valore che Gesù dà a questo gesto, che rende così, in un certo senso, è il Vangelo. Sarà predicato, dovunque sarà predicato il Vangelo, sarà detto al suo onore questo, perché in realtà questo gesto è il Vangelo semplicemente. In Matteo si dice dovunque sarà annunciato questo Vangelo, anzitutto Vangelo non è il libro, non è il libro, bisognerebbe tradurre diversamente perché altrimenti siamo un po' fuorviati. Dovunque sarà annunciato la lieta notizia, questa, anzi qui il testo interessantemente precisa, questa lieta notizia sarà ricordata anche lei. La lieta notizia, anzi questa lieta notizia fa riferimento anche a alcuni passi precisi del Vangelo di Matteo. Per esempio al capitolo 24, versetto 14, dove anche lì si dice che questo Evangelio, questa lieta notizia deve essere predicata in tutto il mondo. E lì si dice che questo Evangelio, questa lieta notizia, è la lieta notizia del regno, e che siamo al centro di questo. Si parla del re, si parla della regalità di Dio e si parla della regalità di Gesù. E l'impressione qui è che Gesù, proprio con questa parola, faccia riferimento a lui come re. Per questo il rapporto fra la regalità di Dio, la regalità di Gesù e la morte di Gesù è così centrale in questi testi, sia in Matteo che in Giovanni. Perché anche in Giovanni, come vediamo, sappiamo, Gesù interpreta il gesto di questa donna come a dire la vita, il dono della vita, il fatto che io sia la resurrezione e la vita si realizzerà mediante la mia morte, la capacità di dare la vita eterna, per cui io sono in questo senso la resurrezione e la vita, è condizionata dalla morte, dal sacrificio di Gesù. Questa donna ha fatto questo anticipando l'unzione. Gesù insiste su questo punto in tutte le versioni, sia in Matteo che in Giovanni, mostrando che il punto centrale, che poi è il centro dei Vangeli, di tutto il racconto dei Vangeli, è la regalità di Dio e di Gesù che si realizza anzitutto nel sacrificio del Messia. È lì che c'è la regalità di Gesù. Anche nel racconto poi della passione di Giovanni questo è centrale, ecco, il re, ma in tutti i Vangeli direi, perché poi il titolo sulla croce possiamo riapprezzarlo ancora di più, ecco, Gesù Nazareno, re dei Giudei, il re. Il re lo è anzitutto per il fatto che offre se stesso per la sua morte. E questo mi sembra anche qui veramente il centro, ecco, anche nella versione giovannea, ed è per questo, ripeto, che probabilmente per questo che Gesù aggiunge quella parola così straordinaria per questo gesto, per questa donna, che cioè non ci può essere una buona notizia, una lieta notizia, un Evangelo da predicare in tutto il mondo che non contenga il gesto che ha fatto questa donna, perché questa donna ha fatto un gesto, ha unto il re nel momento in cui sta per andare a morire, lo ha riconosciuto in un certo senso parallelamente al cosiddetto buon ladrone, lo ha riconosciuto re, ha riconosciuto la sua regalità proprio nel momento della sua offerta. Ecco, è così preziosa la nostra Eucaristia in questi giorni santi. è la nostra preghiera e le intenzioni che presentiamo al Signore. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo perché l'amore di Dio che si affonde e si riversa in questi giorni attraverso la passione e l'offerta del suo Figlio riempia tutta la Chiesa, la purifichi da ogni odore di morte, da ogni contaminazione, la renda santa e la renda unita. Preghiamo. Perché il Vangelo sia predicato, annunciato a tutte le genti, a tutti i popoli, e perché tutti siano convocati al banchetto della vita. Preghiamo. Perché i poveri non siano dimenticati, perché ci si prenda cura di loro, perché ricevano giustizia, perché sia ascoltato il grido degli oppressi, degli affamati, di tutti i miseri, di quanti soffrono in queste ore su tutta la terra. Preghiamo. Per la pace, perché sia vinta la violenza, perché sia cessino le guerre, i lutti, i pianti, per le vedove, per gli orfani, per i feriti, per coloro che fuggono dalle loro terre. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le nostre comunità, perché il Signore ci faccia grazia in questi giorni di immergerci nella preghiera, nella contemplazione del suo amore, per lasciarcene riempire. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in particolare accompagnando i nostri ammalati, quelli che soffrono di più. Preghiamo per il cognato di Elisabetta, Umberto, e poi preghiamo moltissimo per Patrizia, per Tonino e Adriana, per tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In particolare per una nostra amica che ha un tumore come la pina, che ha cominciato la radio ora nel naso, perché il Signore la custodisca nella fede e nella pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i giovani delle nostre famiglie, e preghiamo anche per tutti gli operatori di pace nel mondo. Preghiamo.
Stasera anche la sera per la messa crismale con il Vescovo, per la nostra Chiesa a Bologna, per tutta la realtà del popolo di Dio, per le nuove generazioni, per la trasmissione della fede in questa terra. Preghiamo.
Preghiamo anche per Paolo, per Mariam, per Lanfranco, per Paola, per quanti delle nostre comunità hanno una responsabilità. Preghiamo.
Pensiamo ancora a coloro che ci seguono in questo momento e in questi giorni, le loro intenzioni, le mettiamo in questa Eucaristia, vicini e lontani, e di nuovo preghiamo per l'umanità più oppressa, più sofferente, preghiamo perché il Signore disperda i progetti di chi vuole continuare e far crescere i conflitti. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.